se potete spegnere il proiettore.
No, ci serve.
Eccoci qua per la quarta sessione degli studi. Mi avete anticipato, questo ero io a 12 anni, 11 e mezzo, questo era poco prima di iniziare la prima superiore, e questo
a
era...
ti facevo entrare.
Sì. Purtroppo sì.
Ma non te lo potevi piegare anche
la mattina? Dipende quale pettinatura, questa me l'hanno fatto solo una volta, questa invece la facevo io da solo.
Si vede.
Questo lo tagliamo dal video.
No, prego. Guarda, questo... domani che parliamo dell'adolescenza, volevo comunque, perché una foto, un'immagine dice più di mille parole, quindi volevo mostrarvi anche queste immagini. Sì, io ho fatto disperare non poco i miei genitori. E appunto, come dicevo, mi sono procurato diverse cicatrici fuori e dentro da questo periodo, però sono qui a testimonianza della grazia di Dio, di quello che Dio ha fatto nella mia vita, di come mi ha graziato, mi ha riattirato a sé per seguirlo e servirlo. Questo è veramente... spero che vi incoraggi. Io non mostro queste foto perché sono orgoglioso di quel tempo, certo fa stile. Ho detto che se un giorno avrò i capelli bianchi a, non lo so, 60-70 anni, me la rifaccio e me li ritirò. Se avrò ancora i capelli. Mia moglie scuote la testa, dice no. Nelle ultime due sessioni parliamo, quindi oggi pomeriggio e domani mattina, parliamo dei figli. Voi sapete, io ho tre figli, non sono ancora adolescenti, quindi stiamo riflettendo molto su questi temi. Io ho paura dell'età in cui raggiungeranno l'adolescenza, spero che seguano l'esempio di mia moglie e non il mio esempio, che abbiano più il suo carattere, non il mio. Però parleremo appunto... dei figli e delle sfide che questo comporta, anche qui dello scopo che Dio ha, cosa Dio vuole raggiungere in noi e tramite i figli. Perché ci ha affidato dei figli da educare? E il tema di oggi pomeriggio è figli piccoli, gioie grandi, punto di domanda. Quindi è un po'... anch'io preparandomi mi sono chiesto in che direzione dobbiamo andare con questo tema, cosa possiamo dire a riguardo, e penso che pensando ai figli piccoli i nostri pensieri vanno un po' in due estremi, dipende chi chiediamo. Se chiedo a Eric e Janet come vivono loro con i figli piccoli, forse loro ci diranno una cosa. Se chiediamo a qualcuno di voi che ha già figli più grandi, la reazione sarà, se chiedo a Giovanni e Anna, la reazione sarà diversa, perché magari, come capitano, le cose belle ce le ricordiamo, le cose più brutte ma si dimenticano perché ormai sono così lontane nel tempo. Da una parte, quando pensiamo ai bambini piccoli, pensiamo a tutte quelle gioie grandi e meravigliose che ci danno, che possiamo sperimentare da genitori. Io penso alla nascita di Giulia, io ho assistito quando Giulia è nata, il parto era un po' complicato, quindi eravamo tutti presi e emozionati, e poi quando hai la piccola Giulia lì in mano, io a 23-24 anni, era un'emozione per me incredibile. Guardo nelle facce dei genitori, vedo che condividete questo. Quando puoi coccolare i figli, vedere il primo sorriso, sentire le prime parole, avere quell'affetto di un bambino neonato, quando li vedi che appunto iniziano a imparare le prime parole, a gattonare, a crescere, imparare cose nuove, sei pieno di orgoglio, pieno di gioia per queste cose. I disegni che i figli ti fanno e le frasi che ti scrivono quando imparano a scrivere, che io tengo in ufficio da qualche parte, me le terrò anche per quando saranno più grandi, così che quando avrò bisogno di affetto andrò a rileggermi questi fogliettini. Queste sono gioie grandi che i figli ci danno. Giulia adesso ha 10 anni e la gioia che abbiamo sperimentato quando lei ha chiesto di Gesù, in un culto piangeva e ha parlato con Caterina, ha aperto il suo cuore a Cristo, queste sono gioie grandi. Ma poi, ecco, se penso a Janet e Eric, parlavamo delle notti insonni e di queste cose, c'è anche l'altro lato, no? Non ci sono solo le gioie, ci sono anche tutte quelle responsabilità e quelle cose spiacevoli. Con 3 figli, a distanza di 2 anni, noi per 7 anni più o meno non abbiamo avuto una notte dove abbiamo potuto dormire di fila, per 7 anni, cioè una notte intera per 7 anni non l'abbiamo vista. Adesso stiamo tornando a dormire di più. 7 anni di pannolini da comprare, quindi il dolore al portafoglio, più il dolore di cambiarli. Questo produce queste cose. La routine giornaliera che cambia, perché tu sei abituato a vivere in un certo modo. Il nostro, diciamo, ci siamo sposati e Giulia è nata abbastanza in fretta, quindi abbiamo goduto forse un anno il tempo solo fra di noi da sposati, e poi sono arrivati i figli e la routine cambia, le abitudini cambiano, devi adeguarti, chiedono sempre attenzione, giusto? Ma non solo queste cose, anche i dolori che i figli provocano, dolori che non avevi mai immaginato di provare. Penso al parto, per le nostre sorelle, le donne. Il parto è qualcosa di doloroso, di faticoso. Noi possiamo solo tenere la manina e soffrire dentro, però non fisicamente. Però anche quando, vi ho detto, Loredana si è rotta 2 volte il braccio, di vedere mia figlia cadere, avere un braccio spostato e stare lì, non poter fare niente, accompagnarla in ospedale, assisterla mentre la operano. Questi sono dolori che provi solo quando hai dei figli, quando hai qualcuno che è tua responsabilità, affidato a te, che vive un momento così difficile. Ma anche il dolore nel vedere i figli che disubbidiscono, che prendono strade sbagliate. Domani parleremo anche di più di questo. La disubbidienza dei figli quando crescono e noi vogliamo educarli, vogliamo trasmettergli del bene e loro non vogliono, perché non sono robot, non sono una copia nostra, sono persone che devono svilupparsi, fare la loro strada, anche questo provoca dolore. E quindi trovo giusto il tema figli piccoli, gioie grandi, punto di domanda, perché è da chiarire questa cosa, non è così scontato, ci sono le gioie e ci sono anche i dolori. Aprite con me la Bibbia nel Salmo 127, i versetti da 3 a 5, vorrei leggere questi versetti insieme per iniziare la nostra riflessione. Salmo 127, i versetti da 3 a 5. Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore. Il frutto del grembo materno è un premio. Come frecce nelle mani di un prode, così sono i figli della giovinezza. Beati coloro che hanno piena la faretra. Non saranno confusi quando discuteranno con i loro nemici alla porta. Visto che oggi qualcuno è andato fuori a tirare con l'arco, anch'io pratico tiro con l'arco tradizionale, quindi mi piace questa immagine, la faretra piena. Perché quando noi oggi tiriamo per divertimento, ma se tu vuoi cacciare un tempo o andare in guerra e hai un arco come arma, tu vuoi avere tante frecce a disposizione, perché se no stai messo male. Tiri, manchi una volta e poi se stai senza frecce hai un problema. Questa è l'immagine che ci viene trasmessa qui. È qualcosa di utile, di buono, di prezioso, una faretra piena. Quello che serve quando sei a caccia o quando sei in guerra è una benedizione. Potremmo citare altri brani, però questo è già ci dà un'idea di quello che la Bibbia dice riguardo all'avere figli. Avere figli è una benedizione, è qualcosa di desiderabile, è qualcosa da ricercare, per cui pregare, come vediamo tanti hanno fatto nella scrittura. Pensiamo all'esempio di Anna, che prega e prega e desidera avere un figlio e Dio le dona Samuele. Oppure Abramo e Sara, che hanno desiderato avere figli e hanno dovuto aspettare molto a lungo finché il Signore ha esaudito la loro preghiera. Abbiamo già citato in questi giorni il fatto che Dio ad Adamo ed Eva dice moltiplicatevi. Quindi c'è un appello nella scrittura, noi non saremmo qui se non avessero ubbidito, no? C'è bisogno di questo, i figli sono qualcosa di buono e desiderabile agli occhi di Dio. E quindi desiderare figli, desiderare formare una famiglia è un qualcosa di nobile, è un qualcosa di nobile agli occhi del Signore, che certamente Dio desidera per i suoi figli, parlando in generale. Dobbiamo però considerare che non tutti siamo chiamati ad avere figli. Ci tengo anche in questa sessione a precisare questo. Non tutti siamo chiamati ad avere figli. Sappiamo dalla scrittura che alcuni sono chiamati al celibato, mentre tanti sono chiamati al matrimonio. E quindi dobbiamo considerare anche questo. Dobbiamo renderci conto che quindi non tutti sono chiamati ad avere figli. Così come il matrimonio non è l'unica via per essere felici nella vita, ma Cristo è la nostra gioia, Dio è la nostra gioia, così anche i figli non sono l'unica cosa che ci renderà soddisfatti e felici nella vita, ma è Dio che ci dà questo. Sposarsi, fatemelo dire così, spero sia chiaro, sposarsi non è un obbligo cristiano, perché c'è il celibato come opzione, e così anche avere figli non è un obbligo per i figli di Dio, per coppie credenti. Può essere una chiamata, può essere una scelta, è una chiamata, è una scelta che il Signore ci chiama a fare. Perché se parliamo di un obbligo cristiano, allora dovremmo anche ragionare su ma quanti figli dovremmo avere allora? Uno basta? O due, o tre, quattro? Qual è il numero giusto? Possiamo ragionare su queste cose o non possiamo ragionare su questo? No? Come viene, viene. È un po' una tematica, e magari è buono parlarne, magari approfondire ancora questo, però ci tengo a dire che una coppia che non ha figli o non può avere figli non ha mancato l'obiettivo. Non è che bisogna dire, vabbè, allora era meglio non sposarsi proprio. Perché Dio ha un piano per chi resta solo, chi vive nel celibato, può vivere per glorificare Dio, può seguire la volontà di Dio. Chi si sposa e non ha figli, Dio ha un piano anche per questo e può portare avanti persone che o per scelta o perché non possono avere figli vanno per questa strada, e Dio ha un piano anche per chi sceglie di avere figli, di diventare genitori. Voglio essere anche, non voglio dilungarmi troppo su questo, ma guardiamo a Gesù, a Paolo, esempi palesi, non sposati, e non possiamo dire minimamente che loro erano o disubbidienti o fuori dalla volontà di Dio. Hanno ubbidito a Dio, hanno glorificato il Signore con le loro vite. Certamente non stavano agendo contro la volontà di Dio, e non credo di poter dire che Paolo fosse meno benedetto o meno felice di me solo perché io ho tre figli e lui non ne aveva. Se guardiamo nella scrittura, anche un esempio a cui potremmo guardare sono Aquila e Priscilla. Vengono spesso citati come collaboratori della Chiesa, come persone importanti. non c'è scritto che abbiano figli, possiamo presumerlo, però non sappiamo, anche questo è qualcosa che, di cui possiamo tenere conto. Non c'è comandamento nel Nuovo Testamento di avere figli, e come alcuni sono chiamati al celibato per potersi concentrare completamente sul Signore per servirlo, così credo che anche una coppia possa sentire questa chiamata di dire: siamo in due, uniamo le forze per servire adesso insieme il Signore, anche non avendo figli. Se non hai figli, se sei sposato o se vuoi sposarti e non avere figli perché vuoi fare le vacanze costose e comprarti la macchina da corsa invece che la station wagon, dopo ci facciamo una chiacchierata, ok? Vieni a parlare con me e chiariamo questa cosa. Naturalmente le motivazioni dietro a questo devono anche essere quelle giuste. C'è una chiamata. Le vacanze costose e la macchina da corsa non credo siano una chiamata per dire no, rinuncio o non voglio avere figli per questi motivi. Però reputo molto importante, mentre parliamo della famiglia, mentre parliamo dei figli, proprio perché non tutti siamo sposati, non tutti abbiamo figli, ci tengo a non far sentire nessuno escluso a priori o dire beh, io qui devo darmi una mossa perché sennò non... No, in ogni fase Dio ha il suo piano e la sua volontà e nessuno deve sentirsi in difetto perché non ha figli, anche se parliamo dei figli. Abbiamo visto che la scrittura dice che avere figli è una benedizione, questo possiamo certamente dire, ma il tema principale quando leggiamo dei figli della scrittura non è né la gioia né la benedizione. Di solito quando si parla di figli il tema è uno, quale secondo voi? L'ubbidienza, sottomissione. Possiamo andare in generale e parlare dell'educazione. Educazione. Quando la parola di Dio parla di figli, parla più che della gioia, della responsabilità di nuovo. Parla del compito che ci viene affidato a noi che siamo genitori. Quando pensi ad avere figli, la gioia c'è, ma non dovrebbe essere quella la prima cosa a cui pensi, dovrebbe essere la responsabilità che il Signore vuole affidarti con questi figli. Certo, da una parte ci viene naturale pensare che se Dio ci affida dei figli dobbiamo prenderci cura di loro, fisicamente dare loro da mangiare, prenderci cura delle cose pratiche, anche cambiare i pannolini, tutte queste cose molto tangibili. È così, guardate con me in Luca capitolo 11, dove si parla di un buon padre. Luca capitolo 11, i versetti da 11 a 13. Le gioie. Luca 11. Luca 11 da 11 a 13. E chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Il contesto è quello del Padre Celeste che è buono. Però noi che siamo malvagi, e qua lo dà come per scontato, pure voi sapete essere buoni padri, buoni genitori, no? Sapete occuparvi delle cose basilari di cui hanno bisogno i vostri figli. Sapete dare loro queste cose. E questa è una parte dell'essere genitori. Prenderci cura, essere buoni padri significa prenderci cura delle cose materiali e pratiche. Ma oltre a questa cura pratica, la scrittura parla moltissimo dell'educazione, dell'educare i nostri figli, di mostrare loro una via buona e insegnargli come amare Dio e seguire Lui. Già dall'Antico Testamento parte questo appello. in Deuteronomio capitolo 6, i versetti da 6 a 9. Deuteronomio 6, i versetti da 6 a 9. Voglio guardare adesso insieme a voi diversi brani che, per mostrarci quello che, appunto, quando si parla di figli, a cosa è collegato, a cosa pensa Dio, cosa ci dice. Deuteronomio 6, i versetti da 6 a 9. Leggiamo dal 4 per completezza. Deuteronomio 6, dal versetto 4 al versetto 9. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do, ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. La direttiva al popolo di Israele, che faceva questo letteralmente, no? La scatolina con la parola di Dio legata alla fronte, al braccio, la scrittura in un rotolino sulla porta che viene sempre... Queste sono cose che loro facevano realmente. Gli ebrei fanno ancora questo oggi, ma quello che vediamo qui è l'insegnamento di non solo noi stessi amare il Signore e badare alla legge del Signore, studiarla, desiderarla, comprenderla sempre di più, ma anche trasmetterla ai nostri figli. Questo è un compito, e vabbè, ai tempi non esistevano ancora pastori o scuole domenicali o così, qui è rivolto ai genitori, alla famiglia, è la famiglia che ha questo compito. Non possiamo delegare l'istruzione spirituale solo ad altri. Grazie a Dio abbiamo altri, io sono contentissimo che abbiamo qualcuno che bada ai nostri figli mentre noi siamo qui a riflettere sulla parola di Dio. Però questo è un di più, a casa, in famiglia deve partire questo insegnare le leggi del Signore, insegnare la parola di Dio. È una nostra responsabilità come genitori questa. Ed è importante quando iniziare, quando è che iniziamo a fare questo? A dare il buon esempio, a cercare di istruirli. Qual è l'età giusta per iniziare? Proverbi 22, versetto 6. Proverbi 22, versetto 6. Io credo che possiamo... Dobbiamo in famiglia vivere e praticare questo fin dalla più piccola età, cercare di insegnare questo, naturalmente al bambino neonato di metterci seduti a leggere la scrittura forse non è il massimo, però i nostri figli che stanno crescendo, adesso hanno iniziato le grandi, fanno le elementari, cerchiamo di coinvolgerli, di leggere insieme, di avere un momento devozionale in famiglia. E questo è qualcosa di importante. Proverbi 22,6 dice: insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Questo è un versetto che ci mostra quanto è importante partire presto con l'insegnamento e quale effetto questo ha alla lunga. Voi avete visto le foto di prima. Io già a quell'età sapevo tante cose. Avevo imparato, avevo sentito... E quelle cose sono state le cose, non che quelle cose Dio ha preso per ritirarmi a sé, prendermi di nuovo e farmi camminare con Lui. Quello che mi è stato insegnato da piccolo, di cui ero anche convinto, però appunto a cui non ubbidivo pienamente, quelle cose sono servite per riportarmi a Dio. Insegnare ai nostri figli la parola di Dio, forse non vediamo sempre subito l'effetto, ma alla lunga ha un beneficio per i nostri figli. E non solo nell'Antico Testamento si parla dell'educazione. è un brano parallelo a quello in Efesini 6, 1 a 4. Qui in Colossesi dice: figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore. Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Come abbiamo visto anche in Efesini, i figli devono ubbidire, quindi devono ricevere insegnamento da parte nostra, devono essere istruiti nella parola di Dio. Non dobbiamo irritarli o scoraggiarli, ma allevarli nella disciplina del Signore. Questo abbiamo letto in Efesini 6. E questo è quello che, appunto, si parla di figli nel Nuovo Testamento, questo è quello che ci viene detto. Parlando dell'educazione che Dio impartisce ai suoi figli, l'autore della lettera agli Ebrei dice qualcosa di molto interessante che vorrei leggere con voi, che ci mostra come un genitore terreno dovrebbe agire. Ebrei 12, versetto 5 a 11. Ebrei 12, versetti da 5 a 11. Qui parliamo dell'educazione che Dio impartisce ai suoi figli, però possiamo imparare qualcosa di importante anche per noi, come genitori. Ebrei 12, 5 dice: e avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli? Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama e punisce tutti coloro che riconosce come figli. Già qui ci fermiamo un attimo e vediamo l'educazione, la correzione sono frutto dell'amore di Dio. E così anche noi, se amiamo i nostri figli, ci deve essere anche questa parte, l'educazione, la correzione. Noi non amiamo i nostri figli quando gli facciamo fare tutto quello che loro vogliono, quando loro vogliono, come loro vogliono, ma educandoli e istruendoli. Questo mostra amore. Da questo si riconosce che siamo figli di Dio quando riceviamo la sua correzione. Questo dovrebbe dire anche qualcosa riguardo ai nostri figli, no? Se sono figli nostri, dobbiamo fare anche questo. Al versetto 7 continua: sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne. Qui parla di noi, no? Noi siamo genitori e siamo dei correttori. È anche questa parte del nostro ruolo. Quando la scrittura parla qui dell'essere genitori, dell'avere figli, parla di questo ruolo, di questo compito, dell'essere correttori. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro opportuno, ma egli lo fa per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recar gioia ma tristezza, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Questo brano ci mostra sia quello che Dio fa, sia quello che è dato quasi per scontato che i genitori facciano. E noi dobbiamo prendere come esempio quello che Dio fa con i suoi figli. Questo è quello che siamo chiamati a fare anche noi. Questo è il nostro compito come genitori. Quando pensiamo all'avere figli, a formare una famiglia, questo è quello che la scrittura ci dice. E l'educazione richiede anche la correzione. Oggi è un tema, le conseguenze, ci devono a volte essere delle conseguenze anche per gli errori dei nostri figli, quando sbagliano, quando fanno qualcosa che non dovrebbero. È un tema un po' sensibile, quasi nella cultura d'oggi non si può. Quale punizione è lecita, quale non è lecita? Non voglio approfondire troppo questo, però sicuramente la scrittura parla anche di questo, che c'è bisogno anche di questo nell'educazione dei figli. Se facciamo un salto di nuovo in Proverbi, capitolo 13, versetto 24, possiamo leggere qualcosa al riguardo. Proverbi 13, versetto 24. Sono parole forti, quasi non si possono, non so, si possono praticare ancora oggi. Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Queste sono le cose che la scrittura ci dice riguardo ai figli. In questi brani non abbiamo letto tanto di gioia o di queste cose. Ci sono, c'è anche questa parte, no? Però abbiamo prima di tutto una responsabilità di educare, di correggere, di indirizzare i nostri figli. Dobbiamo valutare noi oggi cosa è giusto, sano, adeguato, però non possiamo trascurare, non possiamo lasciare da parte quello che la scrittura dice. Oggi in casa neanch'io ho la verga, però io voglio correggere i miei figli per tempo, non lasciar correre i loro comportamenti e poi, appunto, non so, ancora non sono grandi, però spero che possiamo indirizzarli bene. Un ultimo brano che vorrei leggere con voi riguarda gli anziani di chiesa, perché quando, questa è una bella immagine che la scrittura ci dà per qualcosa di ideale. In Prima Timoteo, capitolo 3, Prima Timoteo 3, vediamo la descrizione degli anziani, e in entrambi i brani, anche in Tito, capitolo 1, si parla dei figli degli anziani, di come dovrebbero essere i figli degli anziani. Qui io e Paolo forse tremiamo un attimo a leggere queste parole, però io sono anche figlio di missionari, sono cresciuto come figlio di un pastore, e avete visto le foto. Tra un attimo vi dico di più, però leggiamo questa, perché a volte questi brani vengono visti come un ideale, no? Uomini maturi che guidano la Chiesa sono così, e così sono anche le loro famiglie, ci vengono descritte come la loro famiglia. Guardate cosa viene detto. Prima Timoteo 3, versetti 4 e 5, leggiamo che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi, perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi l'aspetto del genitore è anche quello del saper governare, saper dirigere la famiglia e i figli. Questi brani vengono usati come modello in generale, no? Si dice ogni uomo dovrebbe puntare alle caratteristiche dell'anzianato, pur non dovendo diventare anziano. Sarebbe buono che tutti noi prendessimo questo come esempio a cui puntare. E appunto, io ho avuto un'adolescenza ribelle e purtroppo, invece che aiutare, invece che pregare, tanti hanno giudicato i miei genitori, hanno puntato il dito contro mio padre, contro mia madre, appunto dicendo tu non sai governare, i tuoi figli non sono ubbidienti. Ma anche la domanda, fino a che età si è figli nel senso qui? Perché se io ho dei figli piccoli che fanno quello che vogliono, quando vogliono e non mi ubbidiscono mai, questa è una cosa. Però se io ho un adolescente che sta diventando adulto, che inizia a ragionare e cercare la sua strada, secondo me c'è una differenza fra queste due cose. Domani parleremo di più dell'adolescenza, però ci sono cose, per esempio con i bambini piccoli possiamo lavorare su questo. Se sono disubbidienti è colpa nostra, possiamo lavorarci su. Con gli adolescenti, parlo per mia esperienza, i miei genitori ce l'hanno messa tutta, però io avevo la mia testa, avevo iniziato a fare i miei ragionamenti, volevo fare, avevo una mia volontà, volevo fare le mie cose, e questa è una situazione diversa. Quindi a difesa di, senza conoscere i vostri figli, però pensando a me e a quello che è successo alla mia famiglia, un ragazzo che diventa adulto e forse intraprende, sta diventando adulto e intraprende la strada del figlio al prodigo, io vedo che c'è una differenza in questo, e domani ne parleremo meglio. Però riassumendo tutto questo, no? Pensando quindi ai figli, la Bibbia non mette al centro la gioia, né la nostra né la loro, ma parla appunto della nostra chiamata a educarli, a indirizzarli, a mostrare loro la via, la responsabilità che noi genitori abbiamo. Questo è quello che sta al centro. E questo percorso è un percorso pieno di sfide, pieno di sacrifici, di situazioni difficili che dovremo affrontare. Come ho descritto all'inizio, no? Ci sono quelle gioie grandi, ma ci sono anche quelle difficoltà, quei dolori, anche nell'educazione, nel dover rimanere fermi e dire no, questo non è buono per te. Non so quante volte adesso a Pasqua ho detto no Gabriel, niente più cioccolata. E anche a me piace la cioccolata, anch'io vorrei dire sì, fai pure, è più facile, no? È duro rimanere lì e dire no, non è buono per te a un certo punto. È un esempio banale. Però è questo, no? È una sfida, è difficile, dobbiamo rimanere lì, perseverare. Ci rendiamo conto, pensando a tutte queste cose, che la gioia non è il motivo principale per cui dovremmo avere figli. Perché è una responsabilità non da poco, è una responsabilità che ci viene data. Non dovremmo intraprendere questo cammino per motivi egoisti, pensando io voglio avere figli perché io sia felice, io sia soddisfatto. Non è questo quello che Dio ci dice, per soddisfare i miei desideri e bisogni. Perché poi potrebbe essere che le fatiche e i sacrifici in certi momenti superino la gioia. Cari genitori, ci sono momenti così, in cui le sfide superano le gioie, le difficoltà superano le gioie. Okay. Visto che alcuni figli sono presenti, lo prendo come un tacito assenso. In quei momenti saremo frustrati e infelici e quasi disperati se la nostra ricerca è sempre puntata alla gioia, pensando ai figli. Come abbiamo già detto nella prima sessione, il matrimonio e la famiglia non dovrebbero avere come motivazione, come lo scopo, il nostro egoismo. Dio ha creato queste cose non perché fossimo felici in prima linea. La gioia non è lo scopo di Dio con la famiglia, ma piuttosto, voglio ricordarcelo, piuttosto la sua gloria tramite la nostra santificazione. Anche l'educazione, anche i figli sono uno strumento in questa direzione, per la sua gloria tramite la nostra santificazione. La gioia che ho descritto all'inizio, i bei momenti, le belle frasi, le coccole, sono un'aggiunta in più, è qualcosa di bello che il Signore ci dona, è un dono, un regalo. Ma non è lo scopo principale che Dio desidera raggiungere, non è per questo che a me e a Caterina ha affidato Giulia, Loredana e Gabriele, questo è un di più. Avere figli è un'alta chiamata dal Signore, che il Signore usa per formare noi e per formare i nostri figli. Mentre noi adempiamo il nostro compito, che abbiamo visto descritto nella Scrittura, mentre facciamo questo, Dio forma noi e noi, Dio forma i figli tramite uno strumento di Dio perfetto, per plasmarci e insegnarci tantissime cose. Non ho il tempo e non penso neanche sia adesso, anche perché diventerebbe troppo. Non ci soffermiamo sul pensare tutti i modi in cui Dio si serve dei figli e tutte le cose che possiamo imparare mentre educhiamo i figli riguardo a Dio, riguardo al nostro cammino con Lui, riguardo alla nostra santificazione, ma sono veramente tantissime le cose che Dio produce in noi tramite l'avere figli. mentre noi ci prendiamo cura di loro, mentre noi li istruiamo, li correggiamo, li lodiamo, li amiamo, tutti insieme cresciamo, noi e loro. Loro crescono grazie alla nostra cura amorevole e noi pure cresciamo mentre li educhiamo. Questo nei momenti belli, nei momenti di successo, nei momenti difficili, anche nelle sconfitte, come noi reagiamo a quelle sconfitte. Quando qualcosa veramente va male con i figli, è un momento, come si può dire, da buttare via, che vorremmo evitare a tutti i costi. Se Dio dà anche questi momenti, dobbiamo vedere che anche in questo Dio ha uno scopo, Dio vuole raggiungere qualcosa. Possiamo sempre, sempre glorificare Dio, questo è il concetto importante, anche nei momenti più belli e nei momenti più bui dell'educazione possiamo glorificare il Signore. E credo che la gioia più profonda dell'avere figli viene dall'avere questo privilegio, questa opportunità di educarli e mentre li educhiamo crescere insieme a loro. È bello poterci investire in qualcun altro, sacrificarci per qualcun altro, dare loro il nostro tempo, il nostro amore, il nostro affetto, dare noi stessi per loro, equipaggiando i nostri figli perché anche loro possano arrivare a conoscere Dio e amarlo e seguirlo, perché questo è quello che desideriamo per loro. Figli piccoli, gioie grandi. Io credo che avere figli sia una grande gioia. Sia una grande gioia, anche se è una grande sfida, da quello che abbiamo capito. È una grande gioia. Per me è una grande gioia essere papà. Lo dico così qui. È una grande gioia essere papà. Nonostante tutte le sfide che viviamo. La gioia più grande che ho è appunto vedere l'opera di Dio nei miei figli, in me, in Caterina. È qualcosa di meraviglioso. Dio ci aiuta a comprendere i suoi scopi che ci ha dato, donandoci dei figli. Quali sono i suoi scopi? Dio ci aiuti veramente a capire questi scopi che Lui ha. Ci aiuti anche qui ad abbracciare la nostra chiamata. Ad abbracciare la nostra chiamata di educatori, di coloro che correggono, che istruiscono i figli. Se abbracciamo questa chiamata, di nuovo la via che forse non sceglieremmo noi personalmente, no? Ma questa è la via che il Signore ci mostra nella Scrittura. E per questa via troveremo vera gioia, vedendo quello che Lui opera in noi e nei nostri figli. E come trasforma loro e noi sempre più a immagine di Cristo. Quindi, figli piccoli, gioie grandi, sì, quando abbracciamo questo compito che il Signore ci ha dato di essere educatori. Preghiamo insieme. Padre nostro, Padre mio, ti voglio ringraziare perché sono un tuo figlio, ti ringrazio perché tu mi hai salvato, mi hai attirato a te, ti ringrazio perché così posso dire anche di tutti i miei fratelli e sorelle qui, grazie perché siamo parte della tua famiglia e guardiamo a te che sei un padre perfetto e veramente ti ringraziamo per tutto ciò che tu hai fatto, la tua cura, la tua educazione nei nostri confronti, la tua pazienza e perseveranza. Signore, riconosciamo che tu sei l'unico padre perfetto, noi non possiamo minimamente raggiungere quello che tu rappresenti come padre celeste, però vediamo che anche noi hai messo in noi questo desiderio di essere padri, di diventare padri e madri, di avere figli. Signore, vediamo che questo è nobile e Signore, vediamo la tua chiamata, ognuno di noi nelle nostre vite singolarmente, e ti chiediamo aiutaci. È un compito grande, è una chiamata grande che tu ci affidi. E ti prego davvero che possiamo cogliere questa sfida, accogliere la tua chiamata, che non è quella di avere solo gioia, di ricercare solo la felicità e i bei momenti, ma di percorrere questo cammino della crescita dei nostri figli, della loro educazione insieme a te. Aiutaci ad abbracciare questa chiamata e a viverla col tuo aiuto. E Signore, aiutaci a vedere e gustare i frutti benedetti che provengono da questo, Signore. E ti ringrazio perché li posso gustare nella mia vita e possiamo gustarli nelle nostre vite. E ti prego di moltiplicare ancora questa gioia perfetta nell'ubbidire alla tua parola, Signore. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù.
Amen.